nel 2013 perse oltre 100.000 aziende, titolava ieri il Sole 24 Ore. Un dato allarmante, e più scavi dentro a quei numeri e più allarmante diventa. Intanto per la distribuzione geografica. Di queste 100.000 aziende, infatti, 54.000 solo nelle Marche e in Piemonte, il tessuto produttivo di un'intera provincia italiana, grande quanto tutta Reggio Emilia, insiste il Sole. È questa l'entità delle aziende scomparse nelle sole regioni Marche e Piemonte tra il 2013 e il 2023. Ora, è vero che a guidare la classifica ci sono province come Biella e Vercelli, dove a pesare è stato anche un calo demografico consistente, rispettivamente meno 7,5 e meno 6,6%, che ovviamente ha avuto ricadute disastrose, in particolare sulle attività commerciali. Ma il brutto è che nella classifica ci sono anche province come Ancona, dove il calo demografico è stato solo del 3,4%, e invece la diminuzione di imprese registrate supera il 15%. E qui a pesare è la chiusura di attività manifatturiere, meno 13%, che è comunque niente rispetto al meno 22% di Pesaro Urbino e addirittura il meno 28% di Fermo. Un fenomeno che tocca anche realtà che a prima vista sembrano scoppiare di salute. Milano, ad esempio, nel complesso registra una crescita del numero delle attività poco inferiore all'8%. Peccato siano tutti servizi: 9.200 attività professionali, 5.500 attività legate ai servizi finanziari e assicurativi e 3.700 legate alle attività ricettive. Ma anche qui, invece, nel manifatturiero si registra un vero e proprio tracollo: oltre 5.000 attività in meno, poco meno del 15%. E anche quando i dati sono in controtendenza, nascondono spesso uno scenario tutt'altro che entusiasmante. Tra le province con la maggior crescita di attività risulta infatti esserci anche Taranto, al quarto posto della graduatoria nazionale, con una crescita dell'8,1%, nonostante un calo demografico superiore al 5%. Un miracoloso colpo di reni? Ma quando mai? Piuttosto, dopo la crisi industriale più grande del decennio, quella dell'Ilva, da acciaieria più grande d'Europa al baratro, sottolinea nel suo commento il caporedattore del Sole 24 Ore Lello Naso, si è vista una crescita inaspettata di microimprese, rifugio per quadri e operai, compresi quelli dell'indotto, espulsi dall'industria. Insomma, molto banalmente, chi resta si ingegna con quel che c'è, e per mantenere il reddito che prima ti era garantito da un posto di lavoro stabile, con tutti i diritti e la sicurezza che comporta, oggi per ottenerlo devi perdere la salute in un'attività che nella stragrande maggioranza dei casi sta in piedi per miracolo e rischia di crollare alla prima folata di vento. Today and yesterday. L'industria, riassume sempre Lello Naso, è il settore che perde più imprese, mentre i servizi in tutte le loro declinazioni sono il comparto che ne guadagna di più, il segno di una grande manifattura che si sta trasformando in un'economia di servizi non sempre avanzati: turismo, accoglienza, ristorazione, manifestazioni recreative e sportive sono i segmenti che crescono in maniera più decisa. Insomma, un paese a deriva a Disneyland, destinato a perdere ancora competitività e ad avere sempre più il fiato corto. Naso ricorda come quello a cui stiamo assistendo è ancora in parte la coda della crisi del debito sovrano del 2011-2013, con le conseguenze della più grande stretta del credito alle imprese della storia economica italiana. Ma poi è arrivato qualcosa di molto peggio: il ritorno del protezionismo negli USA e la guerra senza frontiere all'economia europea. Come ha ricordato entusiasta giovedì scorso Biden nel suo discorso sullo Stato dell'Unione:
in realtà le mie politiche hanno attirato 650 miliardi di dollari in investimenti privati, nell'energia pulita e nella produzione avanzata, creando decine di migliaia di posti di lavoro qui in America.
E a pagare il prezzo, appunto, siamo stati noi, e in particolare la Germania, che, come ricorda Naso, per la prima volta nel dopoguerra entrata in recessione. E crisi della manifattura tedesca significa crisi della fornitura e subfornitura italiana. Nel pippone di ieri, appunto, abbiamo fatto le pulci all'importante discorso di Biden sullo Stato dell'Unione, nel quale ha annunciato in pompa magna la sua guerra economica senza frontiere agli alleati europei. Con il pippone di oggi entreremo nel dettaglio delle conseguenze che questa guerra sta già facendo sentire, pure troppo. Stephen Siris è il proprietario e amministratore delegato della Schrutka Peukert, una storica azienda familiare bavarese specializzata in banconi per la gastronomia refrigerati e in attrezzatura per la stagionatura delle carni bovine. Ancora lo scorso Natale, durante la rituale festa coi dipendenti, riporta Bloomberg, si era vantato del libro ordini gremito dell'azienda e aveva detto ai dipendenti di tenersi pronti per un bel po' di lavoro extra. Ma nel giro di poche settimane, come d'incanto, tutto quell'ottimismo è svanito nel nulla. Macellerie e panetterie hanno annullato gli ordini, scrive ancora Bloomberg, e con il paese che scivola sempre più nella recessione, Siris è sempre più preoccupato per le prospettive a lungo termine della sua attività. Le preoccupazioni di Siris, continua Bloomberg, sono condivise da una bella fetta delle circa 3 milioni di aziende tedesche a conduzione familiare che rappresentano ancora la spina dorsale dell'economia del paese e che si trovano vicine a un punto di rottura. Lo chiamano il Mittelstand ed è appunto questo incredibile tessuto di piccole e medie aziende che incarnano al meglio l'etica protestante e che hanno fatto la grandezza del capitalismo industriale tedesco. Una lunga schiera di attività altamente specializzate sparse in tutto il paese e che spesso nascondono veri e propri campioni nazionali che si sono imposti come leader globali nelle nicchie più impensabili e alle quali in buona parte dipendiamo anche noi italiani come fornitori e subfornitori. Un tessuto che però l'austerity, il mercato unico europeo e la moderazione salariale degli ultimi 20 anni, alla fine dei giochi, non hanno fatto che indebolire. Invece di essere costrette a investire in innovazione e in aumento della produttività, le PMI tedesche infatti hanno potuto continuare a macinare profitti continuando a pagare i loro dipendenti molto meno di quanto producessero e, quando anche questo non era sufficiente, esternalizzando pezzi di produzione prima agli italiani e poi ai vicini dell'Est, dalla Repubblica Ceca alla Polonia, passando per l'Ungheria. Nel frattempo, grazie alla religione dell'austerity, anche la macchina pubblica tirava il freno a mano degli investimenti, riducendo così anno dopo anno quello sviluppo delle forze produttive generali che continuava a rendere le imprese tedesche produttive, dalle infrastrutture funzionanti alla manodopera qualificata. E quando alla fine è arrivata la fine dell'energia a prezzo ultrascontato che arrivava dalla Russia, per continuare a rimanere competitive le aziende avrebbero dovuto affrontare investimenti consistenti. Peccato però che da un lato il denaro necessario per questi investimenti abbia raggiunto un costo improponibile e dall'altro la recessione lasci temere che, fatti questi investimenti, poi non ci sarà più un mercato sufficiente per giustificarli. Nel frattempo si è fatta sempre più avanti la consapevolezza che per far fruttare i propri capitali non è poi così necessario investirli in un'attività di successo. Basta dedicarsi alla rendita finanziaria, che sempre più garantisce ritorni stabili e permette di non avere a che fare con quei lavoratori sporchi e cattivi che, dopo 2 anni di inflazione a doppia cifra, sono capaci pure di chiederti l'aumento dei salari. Ed ecco così che, quando le aziende familiari arrivano al momento fatidico della successione agli eredi, gli eredi, di menarsela ancora con questa grandissima rottura di coglioni che è lavorare per guadagnare, non ne vogliono sapere e decidono di vendere, per poi appunto usare il ricavato per comprarsi qualche azione di Nvidia o di Amazon o al limite qualche Bitcoin. Quasi ogni settimana ricevo chiamate da imprenditori familiari instabili, avrebbe rivelato il fondatore della May Consulting a Bloomberg. Mi chiedono se dovrebbero vendere e se vale ancora la pena fare l'imprenditore in Germania. Quelli che invece non vogliono mollare la preda hanno un'unica possibilità: l'America. a partire proprio dal nostro Siris, che per mitigare parte degli affari che sta perdendo in Germania, riporta Bloomberg, ha iniziato a trasferire parte della sua attività negli Stati Uniti con il marchio The Aging Room, la stanza dell'invecchiamento. E ora, continua Bloomberg, sta vendendo locali per la stagionatura della carne bovina a ristoranti e macellerie raffinate in stati come la California o la Florida. Inventato in Germania e prodotto negli Stati Uniti, avrebbe affermato Siris. Questa potrebbe essere la strada da seguire. Ed è più o meno la strategia che stanno adottando sempre di più anche i gruppi più grandi. Porsche ha da poco annunciato che starebbe valutando l'idea di annullare il progetto di un nuovo stabilimento per la produzione di batterie nel Baden-Württemberg in favore dell'altra sponda dell'Atlantico. Un altro esempio paradigmatico è quello di Viessmann, il leader tedesco delle pompe di calore. In questo caso, il timore della debolezza del mercato interno ai tempi della grande stagnazione non c'entra. A creare il mercato, infatti, ci ha pensato direttamente il governo, che in nome della transizione ecologica ha fatto della sostituzione dei riscaldamenti a gas con le pompe di calore un cavallo di battaglia. Nonostante i costi proibitivi, l'anno scorso il governo tedesco ha approvato una legge che prevede il divieto di nuovi sistemi di riscaldamento a gas a partire da quest'anno. Inevitabilmente la gente si è incazzata nera. Secondo la propaganda antipoveri, si è trattato ovviamente di una strumentalizzazione dei fascio complottisti, perché in realtà sostengono, per sostituire le pompe di calore ai vecchi sistemi, ci sono ricchi incentivi. Peccato che, come riporta anche Deutsche Welle, nonostante gli incentivi, i sistemi a gas costino 10.000 euro, le pompe di calore 17.000. L'hanno etichettata come l'ennesima rivolta negazionista, ma erano semplicemente a corto di quattrini, anche se ovviamente per l'ecologismo delle ZTL essere a corto di quattrini ed essere fascio complottista sono sinonimi. Comunque sia, il mercato era assicurato e per un leader del settore come Viessmann si prospettava un futuro di profitti stratosferici. Evidentemente non basta. Ad aprile dell'anno scorso Viessmann infatti comunica ufficialmente l'acquisizione da parte di Carrier, il colosso globale del riscaldamento di Palm Beach, Florida. Costo dell'operazione 12 miliardi di dollari che gli eredi Viessmann hanno annunciato utilizzeranno per espandere le attività del Family Office, riporta Bloomberg. Tradotto, per dedicarsi alla speculazione finanziaria nella borsa di New York. I nuovi investimenti produttivi invece, di fronte a un mercato in enorme espansione, si sposteranno tutti negli USA, attratti dagli enormi incentivi fiscali dell'Inflation Reduction Act, l'arma di distruzione di massa dell'economia produttiva europea che costituisce il cuore pulsante della Bidenomics. In questo modo gli USA ci guadagnano due volte. Da un lato, rilanciano il loro manifatturiero grazie a un debito che alla fine in buona parte paghiamo noi. E dall'altro, attirano sempre più quattrini sui loro mercati finanziari, necessari per continuare a sostenere a oltranza lo schema Ponzi. A meno che tutti gli eredi Viessmann che stanno svendendo il continente non decidano di darsi alla speculazione finanziaria, ma invece che a New York, sotto casa. I mercati europei effettivamente da qualche tempo a questa parte stanno andando alla grande. Ma c'è qualche problemino. Primo di tutto, sono minuscoli. Nonostante il PIL dell'Unione Europea sia solo circa il 25% più basso di quello USA, la capitalizzazione in borsa di tutti i paesi messi insieme è poco più di un quinto di quella della sola New York. Ed è anche estremamente concentrata. Il 50% della crescita negli ultimi 12 mesi di tutto l'indice Stoxx 600, che come suggerisce il nome racchiude i 600 principali titoli europei per capitalizzazione, è dovuta interamente a un microgruppo di 11 società. Sono le cosiddette granolas, un acronimo che indica i colossi farmaceutici GlaxoSmithKline e Roche, la leader dei macchinari per la produzione di chip ASML, le svizzere Nestlé e Novartis, la leader mondiale dei farmaci per il diabete Novo Nordisk, le francesi L'Oréal e LVMH, la britannica AstraZeneca, l'azienda di software tedesca SAP e la francese Sanofi. Esattamente come per i 7 colossi del Big Tech a stelle e strisce, che da soli pesano per il 28% dello Standard & Poor's 500, fatta 100 la capitalizzazione totale a gennaio 2021, oggi l'indice è schizzato ben oltre quota 160. Tutte assieme le Granolas però superano di poco la capitalizzazione della sola Nvidia, nonostante ancora nel 2023 abbiano generato 3 volte i suoi profitti e fatturino 8 volte di più. L'unica delle Granolas che, benché capitalizzi meno della metà del più piccolo dei giganti tecnologici USA, potrebbe mirare a registrare performance simili è proprio la Novo Nordisk, un'azienda decisamente sui generis. Il 28% della proprietà e il 77% dei diritti di voto sono infatti in mano a una fondazione no profit, la più grande fondazione caritatevole del pianeta, con un patrimonio che è più del doppio di quella di Bill e Melinda Gates. Come la fondazione Gates, ovviamente, non può essere confusa con una sorta di cugino, manco di 12° grado, del socialismo, ma forse qualche differenza con i big tech americani c'è. Per dirne una, nel 2022 Meta in borsa ha perso il 70% di capitalizzazione, ma ciò nonostante i suoi 5 top executive si sono portati a casa 106 milioni di dollari di stipendio. Nello stesso periodo Novo Nordisk invece ha guadagnato oltre il 30%, ma i suoi top executive si sono portati a casa 35 milioni, mentre secondo Glassdoor i salari medi sono più alti di circa il 10%. Negli ultimi 3 anni Novo Nordisk ha più che quadruplicato il valore delle sue azioni e con quasi 600 miliardi di dollari di capitalizzazione è diventata di gran lunga la leader indiscussa del mercato azionario del vecchio continente. Una fortuna fondata tutta sui farmaci contro il diabete, che guarda caso hanno rappresentato una fetta consistente del discorso di Biden sullo stato dell'Unione.
We finally beat Big Pharma. Finalmente abbiamo battuto Big Pharma. Invece di pagare $400 al mese o giù di lì per l'insulina contro il diabete, quando al produttore ne costa solo 10, abbiamo fatto sì che ne vengano pagati solo 35 al mese.
Dal discorso di Biden il titolo ha già perso il 3,6%. Ho come l'impressione che se qualcuno crede di poter replicare il gran casino a stelle strisce sul continente europeo, dovrà presto ricredersi. Questi non ti lasciano manco le briciole. Il bello è che di fronte a ogni evidenza continuano comunque a provare a intortarci. Secondo il Financial Times, infatti, gli USA attraggono gli investimenti non perché è in corso la più grande rapina a mano armata della storia dell'umanità, ma perché hanno ampliato il loro vantaggio in termini di produttività rispetto all'Europa. Nuovi dati pubblicati venerdì, continua l'articolo, mostrano che la produttività dell'Eurozona è scesa dell'1,2% nel quarto trimestre rispetto all'anno precedente, mentre negli Stati Uniti è aumentata del 2,6%. E grazie al cazzo! Al di là delle leggende metropolitane degli analfo-liberali, infatti, la produttività da una cosa dipende e solo da quella, gli investimenti. Il resto è fuffa. D'altronde, fare parte del giardino ordinato del mondo libero ha un prezzo. Senza il cappello di Washington, chi avrebbe mai il coraggio di mandare oltre 100 imbarcazioni di armi a Tel Aviv mentre sta compiendo il più grande massacro di civili del XXI secolo, sapendo che prima o poi qualcuno ce ne verrà a chiedere conto e probabilmente non lo farà con un mazzo di rose in mano? Perché alla fine è di questo che si tratta. Ci lasciamo derubare sistematicamente per finanziare un regime criminale intento a provare ad arrestare la storia con le armi e con la finanza. E poi il matto era Aaron Bushnell. Contro la propaganda che copre la più grande rapina della storia dell'umanità dopo il colonialismo di fine 800, abbiamo bisogno di un vero e proprio media che faccia i conti in tasca alle nostre elite di svendipatria e difenda gli interessi del 99%. Aiutaci a costruirlo, aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è David Parenzo.